the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees.
Irving Stone è uno scrittore statunitense famoso per essere il maestro assoluto delle biografie romanzate, che poi sostanzialmente sono più che altro dei romanzi in cui si narra una biografia. Fra i vari che ha scritto è celebre Il tormento e l'estasi, in cui narra la vita di Michelangelo, ma forse il suo capolavoro assoluto resta Brama di vivere, uscito nel 1934 e che narra la vita del più tormentato fra i pittori impressionisti, Vincent van Gogh. Nel suo scritto ripercorre la vita del pittore olandese partendo dai giorni in cui era un predicatore, soprannominato l'apostolo dei minatori, fino al suo tragico epilogo. L'obiettivo di Irving Stone è quello di farci entrare nella mente di Vincent van Gogh, di farci vedere con i suoi occhi i luoghi che l'hanno ispirato e di farci provare le sensazioni che probabilmente anche egli provava quando prendeva in mano il pennello o forse il suo tormento. Vuole farci sentire quella sua personale lotta contro un mondo che sembrava non volerlo accettare per quel che lui voleva essere. L'obiettivo si può dire che è perfettamente riuscito grazie anche al lavoro di ricerca di Irving Stone, basato in parte sulla fitta corrispondenza tra Van Gogh e suo fratello Theo. Insomma, Irving Stone era un romanziere, ma in parte era anche uno storico, un archivista, uno studioso. Il Van Gogh che esce fuori da Brama di vivere, come il titolo del romanzo suggerisce, è in realtà un uomo che cerca disperatamente un posto nel mondo. È animato da una sensibilità e da una corrispondente fragilità che non si evincono dal suo aspetto, ma che ancora oggi traspaiono chiari, viscerali dai suoi dipinti. Un uomo perfettamente inserito, ma solo in mezzo ai suoi simili, coloro che condividevano con lui tormenti e disperazione, quelli che oggi chiameremmo comunemente i Bohemien. Ecco, 100 anni dopo, negli anni 80 del Novecento, i Bohemien, nell'immaginario comune, sono solo un pallido ricordo, un qualcosa di vagamente legato a Baudelaire. Eppure, per uno scherzo del destino, sembrano riapparire magicamente nel nord-ovest degli Stati Uniti, precisamente a Seattle. Condividono tante delle caratteristiche dei Bohemian classici, ma per lo più, dato il freddo che fa a Seattle, vestono pesanti camicie di flanella a quadri. Il protagonista della nostra storia vivrà una vita simile a quella di Vincent van Gogh e di altri bohemian dell'epoca, animata cioè da un'intensa brama di vivere, dalla ricerca di un posto nel mondo, sentendosi però a casa solo quando era insieme a quelli come lui. Il suo nome era Lane Staley ed è stato forse il più maledetto fra i bohemian del grunge.
I'm
Lane Rutherford Staley nasce il 22 agosto 1967 a Belleville, stato di Washington, USA. È figlio di Philip Blair e di Nancy Elizabeth e, nonostante sia un bambino tranquillo, abbastanza timido, è curioso verso tutto ciò che lo circonda, ma una cosa, sin dai primordi, sin dai primissimi mesi, lo cattura immediatamente. E naturalmente è la musica. Ancora, sostanzialmente non è in grado di parlare, ma canta tutta Raindrops Keep Falling on My Head di Burt Bacharach quando la mamma l'ascolta alla radio. Raindrops are falling on my head. Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talk. Il bambino ha una predilezione per le percussioni, percuote tutto quello che può in casa al ritmo di musica, e quando ha 4 anni la mamma, per farlo contento, per dargli un contentino, lo porta da un insegnante di musica locale, la signora Graham. La prende da parte e le dice: per favore, gli faccia fare un paio di lezioni, così si sfoga, capisce che non è in grado, oltretutto perché è troppo piccolo, chiaramente, e torna a casa un po' più tranquillo. Inutile dire è che il nostro protagonista si rivelerà all'altezza dei bimbi di prima elementare, che avevano, non dico il doppio dei suoi anni, ma effettivamente quasi in quel periodo. Continuerà così tutte le elementari. In quinta avrà il suo primo strumento, un prestito in realtà dallo zio, e non sarà una batteria, ma una tromba. Solo che, a differenza di come fu per Flea, a Lane questo strumento non dirà mai nulla e dunque non imparerà minimamente a suonarlo. Nella vita del nostro Lane non c'è solamente la musica. C'è anche, quando ha 7 anni, il divorzio dei genitori. Non uno dei più tragici, ma neanche totalmente pacifico, tanto che suo padre, sostanzialmente, uscirà completamente dalla sua esistenza. A rimpiazzare la figura paterna ci penserà però Jim Elmer, il nuovo compagno della madre, che prende veramente a cuore questo bambino e sostanzialmente lo cresce integralmente. Tanto che, per riconoscenza verso il suo patrigno, Lane si iscriverà al liceo con il cognome di Elmer e poi per un po' di anni lo affiancherà al suo cognome biologico. Se c'è una cosa che però né la mamma, né il papà, né il patrigno riusciranno mai a passare a Lane, è l'amore per la religione. Infatti viene cresciuto come cristiano scientista, ma non conserverà un grande ricordo dei suoi trascorsi in chiesa. Dichiarerà più avanti: ero affascinato dal lavaggio del cervello che vedevo fare alle persone dalla religione. Persone che poi erano disposte a rinunciare ai loro soldi, al loro tempo, a tutta la loro vita per una causa che erano sicuri fosse quella corretta. E invece io ero sicuro che fosse quella sbagliata. Un sacco di persone, secondo me, sono solo spaventate dalla vita e le rassicura l'idea che andranno in paradiso. Ma non c'è nient'altro. Jesus, don't want me for something's I'm not made like me. Don't expect me to cry for all the reasons you have to die. Don't ever ask your love of me. Don't expect me. D'altronde Lane la sua religione l'aveva già trovata ed era la musica. Spazio per altri culti non ce n'era. Nel suo diario, a 9 anni, già scrive che vuole fare il cantante nella vita. La madre pensa che siano i classici desideri di un bambino: voglio fare l'astronauta, voglio fare il calciatore. Ma non è così. Il piccolo Lane inizia a scandagliare tutti i dischi in possesso dei suoi familiari e fra i dischi di uno zio trova quelli dei Black Sabbath e dei Deep Purple, che saranno le sue prime influenze musicali. Ma essendo la fine degli anni 70, viene rapito dalla scena hard rock e glam, ascoltando gruppi come i Judas Priest, gli Anthrax, i Saxon e ovviamente i Van Halen. Vedendo come si stavano evolvendo i suoi gusti, Fred, un amico di famiglia, decide di prestargli la sua batteria e, a differenza della tromba, questo sì che è uno strumento che lo soddisfa, tanto che la madre è costretta a comprargliene una. Probabilmente era proprio per questo che la mamma non gli aveva già comprato delle percussioni, sapeva che sarebbe stata una via senza alcun ritorno. poter suonare la batteria, nella sua testa lo fa assomigliare oltretutto al suo membro preferito dei Motley Crue, Tommy Lee, e da questo momento cambierà il suo secondo nome da Rutherford, che aveva sempre odiato, a Thomas, per assomigliare al suo idolo. Corso scolastico, tuttavia, se escludiamo la musica, è, beh, tragico, non c'è un altro termine. Arrivato al liceo, è in ritardo sul suo sviluppo e ciò lo rende il ragazzo più basso di tutto l'istituto. Il carattere timido e introverso non l'aiuta a diventare popolare, ma semplicemente lo isola ancora di più dagli altri. E diventa naturalmente la vittima preferita dei bulli e la sua vita si fa impossibile. Molto spesso scappa da scuola per passare il tempo ai giardinetti dove nessuno lo picchia quantomeno. Ed è qui che a soli 12 anni, 13 al massimo, ha i primi contatti con la droga. Inizia con l'erba e va bene, ma in realtà prende qualsiasi cosa riesca a trovare. La madre da un lato è disgustata, nella sua testa non percepisce neanche la differenza fra droghe leggere e pesanti e considera l'alcol una droga a pieno titolo. Tuttavia riesce a non giudicare il figlio, che sa che il suo reale problema è la depressione e l'ambiente tossico in cui vive fuori dal suo tetto. La mamma proverà a intervenire, ma a un certo punto prenderà da parte lei e gli dirà: «Senti, se vuoi lasciare scuola, per me va bene. Vuoi fare il musicista, l'ho capito, e oggettivamente non ti serve un diploma. Se ti fa stare male, lasciala, va bene così». Per la prima volta nella storia sarà però il figlio a dire di no alla madre, perché vuole continuare ad andare a scuola. Il motivo qual è? È che in quelle ultime estate ha finalmente sviluppato e da ragazzo mingherlino e nanetto si è trasformato in un armadio ben oltre il 1,80 m. Dice alla madre che i primi giorni di scuola di quell'anno ha visto che le ragazze finalmente hanno iniziato a notarlo e dunque lasciare l'istituto proprio in quel momento avrebbe rasentato la follia. Preso da questa esplosione ormonale, smette di drogarsi per la prima e purtroppo unica volta nella sua vita, da che il tempo speso a drogarsi avrebbe ridotto il tempo speso a correre dietro alle ragazze. E stranamente, coincidenza, sarà questo il periodo più felice della sua esistenza. Questa rinnovata autostima lo porta a fare praticamente il tour delle band della scuola come batterista, soprattutto se suonano roba che si avvicina al glam. Ma la sua passione verso le percussioni si esaurisce in fretta, o per meglio dire, aveva solo brevemente offuscato quella che era la sua vera, profonda passione: cantare. Però un conto è fare il batterista lì dietro a fondo palco, un conto per un ragazzo comunque timido come lui è fare il cantante davanti a tutti. Di conseguenza non si propone assolutamente mai e mantiene questa passione quasi come fosse un segreto sconveniente. Tutto questo cambia quando il fratellastro Ken lo affronta e gli dice: «Senti, ci sono dei miei amici che cercano un cantante, vuoi fare il cantante? Lo sappiamo tutti in famiglia, vai!» Ken gli risponde: «Ma io non sono un cantante, non so cantare!» E il fratellastro gli dice: «Ho capito, ma cosa ci perdi? Vai lì, fai l'audizione, ti fai cacciare via e almeno hai superato questo scoglio». Lane non ha obiezioni e dunque insieme a Ken va a questa audizione. In realtà gli Sleaze, questo è il nome della band degli amici di Ken, cercano un cantante da una marea di tempo, sono disperati. Hanno fatto un listone di una quindicina di persone da sentire, della serie «Ok, invitiamo chiunque». Lane è il settimo in questa lista, ma non ci sarà bisogno di scorrerla oltre. A metà dell'audizione, infatti, come sempre avviene in queste storie, la band ferma tutto e dice: «A posto, cantante trovato, Lane, sei nostro». Finito il liceo, l'unica possibilità che si ha per chi nasce nello stato di Washington di fare musica è quella di provarci nell'unica vera metropoli che hanno, Seattle. We'll be right back. Purtroppo alla band non va benissimo questo cercare contatti a Seattle, non riescono a farsi un seguito e l'unica occasione in cui Lane riesce pubblicamente a farsi notare è durante una trasmissione televisiva. Non è stato invitato come ospite, ma semplicemente per far parte del pubblico, e la trasmissione si occupa di censura musicale. Da un lato ci sono quelli del PMRC, l'associazione che principalmente si occupa della battaglia contro la musica del demonio, e dall'altro c'è il loro grande oppositore, Frank Zappa. Lane, pur essendo del pubblico, a un certo punto prende la parola e dichiara un qualcosa del genere: anche io suono in una rock band, ci chiamiamo gli Sleaze, ma sono convinto del fatto che non possiate essere voi a giudicare quanto diciamo nei nostri testi. Solo noi possiamo sapere cosa intendevamo, cosa volevamo dire. Per voi l'arte è fatta, o la prendete o la lasciate, non potete pensare di entrarvi dentro, giudicarla e poi cambiarla. Frank Zappa sicuramente, ascoltando questo ragazzino coraggioso, avrà riso sotto i baffi, ma oltre a questo, Lane e i suoi colleghi non riescono a fare tanto che il gruppo inizia fortemente a vacillare. Si prova dunque a rilanciarlo e, un po' come fanno alcune coppie che inventano un secondo matrimonio, loro cercano una rinascita cambiando nome. Sì, ma quale nome? I ragazzi non hanno grandissime idee. Il tutto nasce come al solito per caso. Lane sta chiacchierando con un collega, Russ Clatt, anche lui cantante. Stanno cercando di decidere quale nome dare a degli speciali pass per il backstage che gli Sleaze vogliono dare ai loro pochissimi affezionati fan. Come chiamare questa sorta di premio per un pomeriggio insieme alla band? Sono lì, fanno brainstorming. A un certo punto Russ tira fuori un nome. Chiamalo Welcome to Wonderlands, benvenuti nel Paese delle Meraviglie. Come se il Paese delle Meraviglie fosse quello che c'è dietro il palco. A Lane si illuminano gli occhi. Risponde a Russ: sai che Alice in Wonderland di per sé non è male come nome per una band. Eppure, ancora suona un po' troppo all'acqua di rose, troppo gentile per il genere che fanno. Bisognerebbe trovare un modo per mischiare questo nome così evocativo di Alice in Wonderland con qualcosa di più cupo, di più duro. Ecco che arriva l'idea. Prendiamo da un lato Alice nel Paese delle Meraviglie e dall'altro la cosa più distante che ci possa essere da una favola per bambini. Un film porno di quarta categoria. Un film porno che tratta di bondage. Chiameremo il tutto Alice in Chains. Quando Lane propone questo nome agli altri ragazzi, sono tutti d'accordo tranne che per un piccolo timore. Dobbiamo ragionare che è il 1985, i nostri protagonisti hanno 18 anni e sono terrorizzati dall'idea che i loro genitori, tutti cattolici praticanti, possano odiare il nome così tanto da tagliar loro i fondi per suonare. Non hanno tutti i torti. La mamma di Lane, quando viene a sapere del nome che il figlio ha intenzione di dare alla sua formazione, ha, secondo la sua stessa testimonianza, la prima vera accesissima discussione con il figlio, che di ripicca non le parlerà per 3 settimane. E in effetti, dopo che tutti i membri della band hanno discusso a casa con le loro famiglie, decidono di alleggerire un pochino il nome. Non Alice in Chains, Alice in catene, ma Alice N Chains, con la N maiuscola in mezzo, che si può anche leggere come Alice and Chains, ovvero Alice e le catene. A questo punto voi mi direte, è fatta. La nuova formazione prenderà la via per il successo. Gli Alice and Chains diventeranno presto, o meglio, torneranno presto ad essere gli Alice in Chains. E invece neanche un po'. La storia è più complicata di così. Perché gli Alice and Chains, nonostante il cambio di nome, non cambiano la loro situazione economica. Li vanno a sentire veramente in pochi, non riescono a farsi un seguito vero a Seattle. E così non reggono all'anno successivo e nell'86 il progetto crolla. Il fato però decide di dare una mano a lei. E ad una festa qualsiasi incontra un chitarrista che di nome fa Jerry e di cognome, ovviamente, Cantrell. Fra l'altro, Jerry conosce già Lane, l'ha visto cantare con gli Alice and Chains e nonostante la band non gli sia piaciuta granché, lui lo ha veramente colpito. I due entrano in confidenza fra un bicchiere e l'altro. Jerry racconta a Lane di essere momentaneamente senza casa, i suoi genitori l'hanno cacciato per lo stile di vita che conduce, e Lane si offre subito per ospitarlo. Raramente un'amicizia nasce con tale velocità. A questo punto inizia il valzer delle band. Infatti Lane, momentaneamente disoccupato, è entrato come cantante in un gruppo funk e cerca di portarsi Jerry appresso. Ma dai, così almeno fai due soldi. Jerry Cantrell, d'altronde, non ha nessunissima intenzione di fare il turnista in un gruppo funk, gli fa orrore anche solo il pensiero, ma ha un'idea. E risponde a Lane: «Certo, Lane, assolutamente, vengo a darti una mano con il gruppo funk. In cambio, ti va di aiutarmi a cercare un cantante per un altro mio progetto? Sai, stiamo facendo delle audizioni». Nella realtà, il progetto di Jerry ancora non esiste, è in fase di gestazione, non ha neanche un nome. Oltre a lui, però, erano d'accordo a fare qualcosa insieme l'amico batterista Sean Kinney e l'amico bassista Mike Starr. Ma perché non prendere direttamente Lane? Perché non chiedere direttamente a Lane di fare il cantante? Perché Lane, in questo momento, è un po' deluso dal mondo rock. Di per sé non gli andrebbe di ritentare con una formazione ex novo e magari di fallire come ha fatto prima con gli Sleaze e poi con i rinnovati Alice and Chains. Preferisce cantare nel suo gruppetto funk, stare un po' più tranquillo. Ma Jerry ha il suo piano. «Assolutamente, non devi fare il cantante, Lane, vieni solo a darmi una mano. Tu sei un buon cantante, potrai giudicare gli altri meglio di me». Alle audizioni, però, Jerry invita solo cantanti scarsissimi e lo fa apposta, perché ad ognuno che si presenti, l'irrequietezza e la frustrazione di Lane aumentano, finché dopo il quinto scarsone non si gira verso l'amico e gli dice: «Senti, Jerry, se devi far cantare questi qua, canto io, va bene?» Va bene come? Piano riuscito. Formazione a questo punto deve trovarsi un nome. Decidono inizialmente di chiamarsi Diamond Lie, in attesa di meglio, perché il nome non è granché. E nonostante anche con questo nome la band vada piuttosto bene, creandosi un buon seguito, questa volta a Seattle, Lane proprio non lo può sopportare. Vuole tornare a chiamarsi come aveva deciso di chiamare la band precedente, Alice in Chains, fregandosene anche della mamma e di quella N maiuscola, così a lasciar tutto in sospeso. Per correttezza chiama i suoi ex compagni, ma riceve un tranquillo nulla osta. Vengono subito notati da un promoter, Randy Houser, che si offre di finanziare la registrazione di un demo. Si recano dunque per incidere al Music Bank Studio, ma vengono fermati dalla DEA, l'antidroga americana, che proprio quel giorno aveva preso di mira lo studio per effettuare un'operazione antidroga gigantesca, la più grande nella storia dello stato di Washington. Gli Alice non sono pulitissimi e dunque alla vista della DEA se la danno a gambe. Torneranno qualche giorno dopo, con le acque più calme, e registreranno The Three House Tapes. decidono di inviare questo demo a due manager musicali, Kelly Curtis e Susan Silver, le quali ne intuiscono immediatamente il potenziale e girano lo stesso alla Columbia, che ascolta una traccia e inizia a redarre il contratto per i ragazzi. Il sound dei nuovi Alice in Chains, ex Diamond Lie, è tutta un'altra cosa rispetto alle band che Lane aveva avuto in precedenza, un salto di qualità incredibile. Oltretutto, in questo nuovo suono, la voce di Lane è perfetta, si incastra come il tassello di un puzzle. Era fra l'altro proprio il tassello che mancava a Jerry e dunque la Major decide di mettere subito gli Alice in Chains al lavoro, facendogli incidere un EP per testare il mercato, una sorta di prova generale da eseguire prima di andare in studio per un vero e proprio album. Il titolo che danno all'EP è profetico per l'intera generazione grunge: We Die Young, e questo gruppo non farà di certo eccezione. Non è questo il momento di parlarne però. Quello che importa è che in quel 1989 la traccia omonima diventa una hit nelle radio che passano rock, e ci passa piuttosto frequentemente perché riesce a prendersi un nuovo spazio di mercato. Il brano non è pop, non è punk, non è glam rock, è metal, ma un metal diverso, più lento rispetto al thrash, più umorale, più sentimentale. Siamo all'alba degli anni 90 e questo EP sembra proprio voler annunciare questo passaggio generazionale destinato poi a compiersi del tutto l'anno seguente. Alla Columbia sono entusiasti, intuiscono subito il potenziale enorme di questa rivoluzione grunge e senza ulteriori indugi li portano a incidere un disco. L'obiettivo dell'album è abbastanza ambizioso nelle teste degli Alice: cercare di trasporre su CD lo stato d'animo e l'atmosfera della Seattle che si affacciava agli anni 90. Lo stile, come sempre accade in questo genere, è volutamente ispirato ad Andrew Woods, ai suoi Mother Love Bone, che nel grunge avevano anticipato tutti, facendo scuola, purtroppo, anche nel morire giovani e in maniera tragica. La divisione dei compiti in studio è piuttosto semplice. Cantrell si occupa della composizione musicale e sostanzialmente anche dei testi, mentre Staley, sebbene componga anche lui testi come quello della celeberrima Man in the Box, primo singolo di assoluto successo della band, interviene di solito in un secondo momento, aggiusta le canzoni, le adatta a se stesso e oltretutto riesce a dargli quell'interpretazione incredibile. I temi toccati sono tanti e tipici del grunge, dall'abuso di droga, di cui tutti i membri sono più o meno colpevoli, alla censura nei media fino all'elaborazione del lutto. Il disco, trascinato dalle sue due hit, We Die Young e Man in the Box, diventa disco d'oro all'inizio, primo gruppo grunge a riuscirci, per poi trasmutare a doppio platino. Soprattutto lancia a cannone gli Alice in Chains nel mondo dell'alternative rock, che ancora effettivamente è abbastanza alternativo. Le vendite sono oltre ogni aspettativa, ma in classifica generale arrivano appena a sfiorare la top 50. La critica tuttavia li esalta, come anche i colleghi più affermati. Ozzy Osbourne metterà Facelift nel 2017 fra i suoi 10 dischi metal preferiti. E i complimenti non sono di circostanza, perché nel 1991 cominciano ad andare in tour per aprire il gotha del metal e del rock, dai Iggy Pop ai Van Halen, dai Poison, fino ad essere inseriti come headliner nel Clash of Titans insieme a Megadeth, Anthrax e Slayer. In tutte queste date, gli Ellis riusciranno a trasformare l'apprezzamento degli altri musicisti verso la loro musica in vera e propria ammirazione. E non solo per le note che componevano, anche per i loro comportamenti, soprattutto quelli di Lane, che nonostante il suo carattere riservato, aveva in odio i bulli. Lo racconterà Frank Bello, bassista degli Anthrax. Se c'era qualcuno che iniziava a fare del casino e Lane lo vedeva, era capacissimo di saltare giù dal palco e gonfiarlo a sangue per poi buttarlo fuori dal concerto. Insomma, sapevano farsi rispettare anche con le cattive e questo a molti dei loro colleghi piaceva assai. Impegni live, Ellis decidono che devono sfruttare immediatamente questa pazzesca enorme rampa di lancio che si erano riusciti a costruire in meno di 2 anni e dunque entrano in studio per registrare dei demo per un nuovo disco. Inizialmente registrano il tutto in acustico e quando li riascoltano gli piacciono anche. È ovvio però, Sean Kinney non vorrà mai fare un disco acustico, è il batterista, e invece Sean una mattina entra in studio con una faccia leggermente stralunata e dice a tutti: ho avuto in sogno una rivelazione. Dobbiamo pubblicare un EP in acustico di nome Sap. Il resto della band, a quel punto, decide che è un segno del destino. Noi ieri ascoltavamo i demo acustici, pensavamo che Sean non avrebbe mai capito e Sean arriva a parlarci di acustico. È il cielo che lo vuole. Indubbiamente in questa bella allucinazione collettiva ha un suo ruolo il fatto che tutti prendessero droghe come fossero Tic Tac, ma sorvoliamo. E se la premessa fatta di sogni rivelatori e droghe in studio potrebbe far pensare a una follia lisergica, invece i ragazzi se ne escono con una piccola perla generazionale. Innanzitutto Cantrell per una volta canta in Brother, ma a spiccare sono le collaborazioni, per esempio quella con Ann Wilson degli Hearts, che canta insieme a Staley e fa i cori per Brother e Am I Inside. Per la canzone Right Turn calano l'asso e la canzone viene cantata da Staley insieme a Chris Cornell e Mark Arm dei Madonnay. Verrà registrata a nome di un'altra band che non esiste, gli Alice Mud Garden. L'EP esce praticamente in contemporanea con Nevermind e dunque vivrà del paradosso di passare completamente in sordina nell'immaginario collettivo, ma di vendere molto più del previsto, vista l'esplosione del grunge generata dal capolavoro di Cobain. Get back inside, but it's so hard to penetrate big, big skin. I'm out as low wheels I can get. I'd leave, but I can't forget. Yeah. forse meglio così, perché Sapp comunque era visto come un lavoro extra, generato dal caso, non da un progetto artistico. Il successivo album sarà di altra pasta. Lei e le compagne entrano in studio quindi nel marzo 92, dopo aver passato i mesi precedenti in tour vivendo praticamente per strada, stile di vita che non fa bene ai membri della band, che riescono ad aumentare addirittura le dosi di droga che prendevano. Quale droga? Ah, tutto, quello che capitava, non è importante, purché sia stupefacente. Non stupisce dunque che il disco, dal titolo evocativo Dirt, sporco, parli fondamentalmente di dipendenze. Lane, esperto in materia, questa volta contribuisce in maniera molto più importante ai testi, e le canzoni che scrive, come Hate to Feel, Angry Chair e Head Creeps, tradiscono il reale stato d'animo del frontman, che se sul palco appare energico e fortissimo, dentro di sé vive tutta un'altra situazione. Il suo problema con la droga, infatti, non deriva dal piacere per l'estasi della sostanza, quanto da una tremenda depressione. In qualche modo, queste vibrazioni così autentiche, così viscerali, arrivano nella loro musica, e Dirt probabilmente è il lavoro migliore della band, che raggiunge la top 10 della classifica generale. Ozzy si conferma un loro grandissimo ammiratore e li sceglie dunque come spalla per il suo No More Tours. Va come dovrebbe. Lane inizia rompendosi un piede, tutto il tour in stampelle. Mike Starr invece viene cacciato dalla band improvvisamente con una versione ufficiale. Il bassista ha voluto ritirarsi a vita privata, ma la ragione reale la daranno anni dopo. Lo stesso Starr ammetterà che il reale problema era la sua dipendenza, talmente pesante da essere cacciato da Lane. Capite il problema? La scena che ricorderà Lane anni dopo è terrificante. Starr aveva passato tutta la sera prima del suo licenziamento a drogarsi con Kurt Cobain, salvo poi irrompere in camera di Lane, perdere i sensi e risvegliarsi qualche minuto dopo sotto la doccia, completamente nudo, insieme all'amico vestito, che lo prendeva a schiaffi. Una volta aperti gli occhi, Matt si è visto Lane davanti che gli urlava: «Maledetto te, ma ti rendi conto che sei morto per quasi 10 minuti?» Nonostante il nuovo bassista, la band non riuscirà a terminare il tour. Non c'era solo Starr a dare problemi, anche la dipendenza di Lane inizia a farsi pesante. Parzialmente Lane ne era anche consapevole. Poco prima di Dirt, infatti, era andato in rehab, ma il tutto non era servito a niente. Una volta uscito, aveva ripreso a drogarsi come se non più di prima, e l'eroina aveva rapidamente scalato la classifica delle sue droghe preferite. E naturalmente, essendo eroina, una volta arrivata al primo posto, non si schioda più. Già durante le registrazioni del disco si poteva subodorare che qualcosa non andava. Metà delle volte Lane era scocciato, irritabile, scontroso, fino a dei veri e propri attacchi di paranoia, in cui improvvisamente chiedeva a tutti di guardare altrove mentre lui incideva. La causa di questo malessere è qualcosa di estremamente complesso, come per ogni essere umano che abbia vissuto questa terribile patologia. Ma almeno in parte, sicuramente, c'era una sorta di rigetto della fama. O meglio, più che rigetto della fama, c'era quell'effetto che descrive perfettamente Oscar Wilde in una delle sue massime. Ovvero che una volta arrivati in cima, una volta ottenuto tutto quello che si desidera, si può solamente guardare giù prima di iniziare la discesa. E in effetti, lei ne è in cima. Ha ottenuto tutto quello che aveva sempre sognato. E guarda giù, provando la stessa sensazione che Jim Morrison ebbe prima di lui. Essere considerato un poeta più di quanto lo fosse effettivamente e soprattutto per le ragioni sbagliate. Odia profondamente e visceralmente che in tantissimi abbiano confuso o piegato i suoi testi ad inni alla droga. Come se fosse lui a dire che farsi di eroina ti rendeva figo, mentre tentava di urlare il contrario. Decidono di prendersi una pausa dal tour. Lei non ce la può fare e tornano in studio, magari replicando lo stesso processo dell'altra volta. Entrare in studio con dei demo acustici, suonare e vedere che cosa ne esce. Il risultato è l'EP Jar of Flies, registrato in una settimana, che debutta direttamente al numero 1 in classifica. La prima volta che qualcuno ci riesce con il formato EP. Il lavoro è una continuazione dei lavori precedenti e dunque i temi affrontati non cambiano. E Lane diventa piano piano lo scrittore di testi di riferimento. L'atmosfera stessa dell'EP sembra seguire il suo declino e il lavoro stupirà per essere ancora più oscuro e introspettivo dei precedenti, e forse anche per questo più affascinante. Probabilmente, vivendolo sulla sua pelle, Lane ha colto perfettamente lo spirito del tempo. Una società che spinge le persone verso un individualismo sempre più estremo, al punto che questa spinta assomiglia sempre più a un esilio, un allontanamento totale dal rapporto con gli altri. E l'eroina in questo caso non è altro che un mezzo per partire per questo esilio ancora più rapidamente.
Thank you.
Dopo un tale capolavoro va da sé che nell'estate del 94 gli Elis siano uno dei gruppi più richiesti in tour. Si accordano con i Metallica, mentre gli viene riservato un posto d'onore a Woodstock 94. Tuttavia la band, più che suonare, preme della salute di Lane, ormai ampiamente compromessa dall'eroina. Hanno poco tempo durante l'estate, lo mandano in riabilitazione, ma quando lo fanno uscire per iniziare le prove per il tour, vedono che sta esattamente come prima. E quindi, con grande dispiacere, cancellano ogni singola data, partecipazione a Woodstock compresa. La decisione non è data solo dal bene che provano per l'amico sempre presente, ma anche perché le cose non funzionano un granché per nessuno di loro e sentono che il gruppo è su un binario morto. E non è un modo di dire. Arrivano al punto di, improvvisamente, per il mondo esterno, sciogliere la band. La stanchezza, le frustrazioni e le difficoltà personali stavano prendendo il sopravvento. Lo ricorda anche Sean Kinney. Era un momento in cui nessuno era onesto con l'altro e se avessimo continuato, c'era una buona possibilità che ci saremmo distrutti l'uno con l'altro e fra l'altro sul palco, e non volevamo che accadesse. La rottura si tramuta in un paio di mesi in pausa di riflessione e l'idea è un'altra. Vediamo se da questa pausa usciamo rinvigoriti in qualche modo, con più voglia di tornare a fare cose insieme. Durante questo iato, Lane forma una super band nata da un'idea di Mike McCready, ovviamente dei Pearl Jam, dal nome Mad Season, e il disco però non lascia proprio il segno. Wake up, young man, it's time to wake up. Your love affair. Non solo commercialmente, il disco non lascia il segno neanche nell'animo di Lane, né in ambito artistico né in ambito prettamente umano. Una delle idee che aveva portato McCready a invitare Lane nel supergruppo era provare a farlo suonare in una sala prove in cui le persone fossero sobrie per una volta. Ma purtroppo non era cambiato nulla. Così un anno e mezzo dopo, nel 1995, gli Elis si riuniscono. Lane ormai è diventato praticamente il leader incontrastato della band. E nel disco Alice in Chains solo 3 canzoni non saranno scritte da lui. Ma ormai è visibilmente deteriorato dalla sua dipendenza dall'eroina. Se ne accorge anche il pubblico, con la stampa scandalistica che inizia a speculare ampiamente sulle notizie sulla sua salute. Anche questa volta fare un tour con lui in queste condizioni è un qualcosa di impensabile. Non che lei non se ne accorga. Lo stesso frontman sa meglio di ogni altro che la droga non lo fa sentire meglio, lo trascina sempre più in basso, peggiorando il suo malessere, e ne parla anche a mezzo stampa, per scoraggiare come sempre chi pensa che vivere come lui sia bello. L'ultimo lavoro che fa con gli Elis è la registrazione del concerto in acustico per MTV, primo live in 2 anni e mezzo, mentre la sua ultima apparizione in assoluto sarà il 3 giugno 1996, quando la sua band era in tour insieme ai Kiss. Ormai la sua dipendenza è a un livello troppo alto per cui possa continuare a esibirsi live. Forse si è arrivati a un punto in cui non gli è possibile stare in gruppo e basta. È sull'orlo del baratro. Gli serve solo una spinta per cadere giù. Ne basterebbe una piccola, ma il destino decide di calcare la mano. e il 29 ottobre muore la sua ex fidanzata, nel senso che avevano programmato le nozze prima di lasciarsi, Demi Lara Parrott, per una patologia cardiaca generata proprio dalla dipendenza dalla droga. Distrutto, devastato, spezzato, viene messo sotto sorveglianza continua dagli amici per impedirgli di suicidarsi. Mark Lanegan, degli Screaming Trees, che come molti altri aveva tentato di aiutarlo nei Mad Season, racconta come in realtà Lane non si sia mai più ripreso da quella notizia e da quel momento semplicemente non aveva più ragioni per andare avanti. Nel 1997 appare con gli Elis ai Grammy, ma è un caso sporadico. Si è comprato una grossa casa nel quartiere universitario di Seattle, si è fatto costruire al suo interno una sala di registrazione e sostanzialmente vive da recluso. Questo dà adito a ogni tipo di voce e teoria sul suo reale stato di salute, tanto che Jerry deve intervenire e rilasciare un'intervista in cui dichiara che lui e gli altri lo vanno a trovare spesso, che sta bene. Nel 98 Lane scriverà addirittura un paio di brani per gli Alice in Chains, sostanzialmente sono finiti come gruppo, ma nessuno di loro ha avuto il cuore per sciogliere veramente la band con Lane in quelle condizioni. I brani sono Get Born Again e Died. Tutta la band si rifiuterà di rispondere alla stampa scandalistica che continua a bersagliargli di domande sulla condizione di Lane. Ma chi collabora al disco lo vede. È praticamente un fantasma, anoressico, bianco come un cadavere. Il 31 ottobre 1998, la sua ultima apparizione pubblica. Va a vedere l'amico Jerry Cantrell che si esibisce da solo a Seattle. Quest'ultimo lo invita sul palco per esibirsi con lui, ma lei rifiuta. Verrà fotografato, quasi irriconoscibile nel backstage, e questa sarà l'ultima foto che abbiamo di lui. In questi anni Lane vive in esilio, come una sorta di eremita grunge, sordo alle continue voci e invenzioni della stampa. Ma la madre, Nancy, ricorderà come anche in quel periodo la sua famiglia e i suoi amici più cari continuavano a vederlo e addirittura riuscivano a ritagliarsi delle parentesi felici con lui. Ma anche la famiglia inizierà a vederlo sempre di meno, perché man mano che passano i mesi è sempre più difficile farsi anche rispondere al telefono. Vedrà i suoi cari l'ultima volta il giorno di San Valentino del 2002. La sorella ha avuto una figlia e lui vuole conoscerla. L'ultima immagine che hanno di lui lo vede sorridere mentre tiene in braccio la nipote. Ma di sorrisi non ne vedranno altri. Lei impasserà gli ultimi mesi della sua esistenza lontano da tutto e tutti, rifiutando qualsiasi tentativo di avvicinarlo. Il 17 aprile, Nancy va a trovare il figlio per cercare di informarlo della morte del fratello di Demry, ma non ha nessuna risposta. La sua manager, contattata, la Silver, informa la mamma che è da 2 settimane che lei non ritira più un soldo dal suo conto bancario. La madre prova a bussare alla porta, ma le risponde solo la gatta. Chiama il 911 e insieme riescono ad entrare nell'appartamento. Lane giace morto sul pavimento in evidente stato di decomposizione. L'autopsia rivelerà che al momento della morte pesava 39 kg, che la causa probabile fosse un'overdose da speedball, mix di eroina e cocaina, e che con ogni probabilità era avvenuta il 5 aprile, ben 2 settimane prima, la stessa data in cui, 8 anni prima, si era tolto la vita Kurt Cobain. La morte colpisce tutti in maniera tremenda, ma nessuno come Mike Starr, l'ultimo ad averlo visto la sera prima che morisse, uno dei pochi che l'aveva visto in quegli ultimi giorni. Mike ricorda di averci litigato in maniera terribile quella sera. Voleva costringerlo a chiamare i sanitari e farsi ricoverare. Era certo che non sarebbe sopravvissuto a lungo in quello stato. Quando Mike se ne andrà infuriato per le condizioni dell'amico, Lane lo chiamerà sulla porta. Non andartene così, ti prego, non andare via in questo modo. Ma Mike di quella sera potrà pentirsi per il resto della sua esistenza, non lunghissimo. Si pentirà di essere stato fatto a sua volta, di aver fatto quella predica sotto l'influsso delle stesse droghe che prendeva l'amico, di non averlo chiamato poi quel 911, di non aver obbligato l'amico a farsi ricoverare e soprattutto di non essere tornato indietro immediatamente a fare pace. Nancy gli dirà che né lei né nessuno nella famiglia di Lane gli darà mai la colpa e che se suo figlio ci fosse, se suo figlio potesse, gli direbbe che lui non c'entra niente, che era già tutto deciso. Ma Mike non si riprenderà mai dal terribile senso di colpa di aver urlato in faccia all'amico e averlo abbandonato quella sera. Morirà anche lui di overdose, da droghe legali, medicinali, l'8 marzo del 2011. Che lascia Lane Staley è pazzesca. Verrà ricordato in forma privata con un piccolo memoriale dove saranno presenti amici, parenti e qualche fan. Ci sono gli Alice in Chains, mentre Chris Cornell insieme ad Anne e Nancy Wilson canteranno Wild Horses in suo onore. Gli Alice in Chains si riformeranno ufficialmente nel 2006 senza mai mancare di onorare la sua memoria. Se per caso poi vi foste preoccupati per come stesse la gatta, Sadie, venne adottata da Jerry Cantrell, morendo serenamente a 18 anni di età nel 2010. Lane appartiene a una generazione maledetta, una setta di poeti urbani pervasi da una brama di vivere, una sensibilità troppo estrema per poter reggere in un mondo così dannatamente triste. Billy Corgan, Eddie Vedder e molti altri lo citano come ispirazione e ispiratore. Di lui amici e colleghi hanno solo avuto splendide parole, sempre pronto ad aiutare gli altri molto, molto più di quanto volesse aiutare se stesso. La città di Seattle gli dedicherà una giornata e sin dallo stesso 2002 un concerto annuale in suo onore. La stessa Seattle, che fra gli anni 80 e i 90 si era ritrovata ad essere l'ultimo baluardo, l'ultimo rifugio per i nuovi bohemien, i bohemien del rock, quei meravigliosi ragazzi e ragazze che splendevano con tanta luce da illuminare quello che avevano intorno, che brillavano tanto vividamente che sarebbe stato impossibile non consumarsi in un breve tempo. Lane, di questi artisti perduti, è uno dei più fulgidi esempi. Chase best friend of lies. Face the path of time. And yet I fight, and yet I fight this battle.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I
Gli Alice in Chains inizialmente non avevano pensato a riunirsi, sostituire il loro amico infatti gli sembrava di pessimo gusto. Lo fanno una prima volta nel 2004 per raccogliere fondi per le vittime dello tsunami che funestò il sud-est asiatico e l'esperienza si rivelò più buona del previsto. Decidono, non subito e non alla leggera, di riunirsi e di prendere William Duval alla voce. Nel 2006 tornano ad essere di nuovo in attività a tempo pieno e nel 2009 pubblicano il loro primo disco di questa nuova fase, nuova vita, Black Gives Way to Blue. La title track è un tributo a Lane, scritta e cantata da Jerry Cantrell ed è pensata come una sorta di addio da parte della band. Jerry chiamerà Elton John per suonare il pianoforte in questa traccia che chiude anche il disco e la richiesta non è casuale, ma un suo personale omaggio all'amico defunto, in quanto il primo concerto che lei invide fu proprio di Elton John.